Rovigo.
Rovigo.
Rovigo mi intriga. Una città da scoprire.
Camminiamo per le strade di Rovigo accompagnati da Simone Andretto.
Caro saluto da Luciana, ben ritrovati all'ascolto di Rovigo mi intriga. Anche oggi Simone qui in studio a RVD.
Salve a tutti quanti e ben ritrovati per essere qui a fare un altro altri quattro passi per la nostra bella città.
Ciao Simone, sì, hai detto bene, quattro passi per la nostra bella città, la città di Rovigo. Siamo in queste prime puntate, Simone, nel centro proprio della città, la piazza Garibaldi. Adesso, oggi ci allontaniamo un po',
sì,
prendiamo la strada per arrivare dove?
Abbiamo fatto via Silvestri, siamo arrivati davanti al complesso di San Francesco e Santa Giustina. Sarebbe meglio parlare della chiesa di San Francesco e della parrocchia di Santa Giustina, visto che Santa Giustina si è portata il titolo. Naturalmente poi alcuni chiamano addirittura Santissimi Francesco e Giustina, perché si scrive con una S puntata, due S, ma quando ci sono le due S negli acronimi, nelle sigle, vuol dire che è un plurale, quindi non è Santissimi ma semplicemente Santi Francesco e Giustina, senza naturalmente fare commenti sulla santità, però insomma, questa cosa bisogna anche un po'
precisarla giustamente. E questa chiesa di Giustina, della quale tu ci hai parlato,
sì,
bene nella puntata precedente,
era la chiesa appunto della ex parrocchia, che nel 1806 è stata soppressa, il titolo è passato a San Francesco, e poi la chiesa del 1809 è stata demolita e gli è nata la piazza Garibaldi, è sorta la nuova piazza di Rovigo, quindi il titolo e la zona è diventata parrocchia, perché poi a sua volta i frati francescani conventuali, che per capirci sono quelli di Sant'Antonio, perché San Francesco gli ha fatto tre ordini, sono nati tre ordini principalmente, i minori conventuali e poi i minori cappuccini. Sono tre ordini diversi, e questi erano minori conventuali, gli stessi che sono a Sant'Antonio a Padova, per capirci, insomma, per inquadrare un po' la cosa. Però io a questo punto, visto che sono davanti a San Francesco e Santa Giustina, inizierei a fare via 4 novembre, mi sposterei per via 4 novembre, voglio arrivare alla chiesa del Cristo, detta del Cristo. Questa è una chiesetta, una bella chiesa, una chiesetta così piccola, contenuta, sembra più una chiesa che di stile quasi europeo continentale, che è un po' diversa dalle nostre chiese così monumentali, grandi, col sagrato imponente, queste dimensioni. È una chiesa contenuta, una piccola perla incastonata in un quartiere di case basse a due piani, ma però in quel contesto storico ha il suo motivo. Quindi siamo davanti alla chiesa detta del Cristo. E quindi cominciamo già un po' a parlare di storia a questo punto, perché naturalmente si dice che lì si è fermato una notte a pregare San Francesco d'Assisi nei suoi viaggi. Si parla intorno al 1213, quindi c'era già probabilmente un nucleo di frati. E la prima chiesa sembrava che fosse dedicata o intitolata una chiesa, un oratorio, perché è una chiesetta piccola, alla Santa Maria degli Angeli. Perché probabilmente prendesse come la porziuncola ad Assisi, e quindi questo è il primo nucleo. E dietro in sacrestia c'è rimasta un'iscrizione di questo passaggio, sempre se nei restauri non è stato cancellato, perché a volte nei restauri un po' si cancella, si perdono sempre qualche cosa.
Sì, però è un gioiellino, una perla, come dicevi tu. Allora adesso un po' di storia è necessaria. Il tuo racconto è sempre intrecciato tra la storia e il luogo, e questo ce lo fa apprezzare tantissimo. Allora sì, andiamo lontano con la storia
e andiamo
della chiesa
abbastanza
del Cristo.
Sì, iniziamo appunto nel XIII secolo, quindi 1200, questo primo nucleo di frati. Naturalmente parliamo di un oratorio, una piccola chiesa, forse una delle chiese più antiche di Rovigo, con la chiesa di Santo Stefano, che naturalmente era la chiesa principale, con la chiesa di Santa Giustina, che però è una chiesa legata più alla dominazione estense, quindi a una chiesa più legata al potere, a chiesa gentilizia, e quest'altra chiesetta che allora nella Rovigo del 200 non era proprio una zona urbanizzata. Questa è una chiesetta ad essere molto semplice, praticamente una, fondamentalmente una grande stanza, insomma, un altare avrà avuto, forse avrà avuto anche un campanile a vela. I campanili a vela sono quelli fatti di un muro con delle nicchie che all'interno sono delle campane, si vedono in giro. Quelli sono i campanili francescani, molto semplici, quindi una struttura assolutamente così, sì, molto
umile, possiamo usare questa parola,
assolutamente,
Simone,
francescana. E poi dopo, tanto poi dopo la chiesa, i frati sono spostati nel nascente convento di San Francesco, ma questo lo vediamo un po' dopo, insomma. La chiesa ha preso il nome anche della Santa Croce, perché lì c'era un bel crocifisso ligneo e quindi Santa Croce. Poi parliamo, tanto ci spostiamo un po' nel tempo, insomma, quindi da 200 arriviamo a fine del 400-500, sono cominciate a nascere nell'ambito cattolico le varie confraternite. E anche Rovigo ha avuto le sue confraternite. Lì è nata la confraternita della Beata Sempre Vergine Maria, della Beata Concezione di Maria. Dopo sono nate altre confraternite, il Santissimo Corpo di Gesù, il Rosario di Battuti. La confraternita dei Battuti poi aveva una chiesa, Santa Maria di Battuti, che si trova al posto del Teatro Sociale. Poi con l'arrivo di Napoleone, queste confraternite sono praticamente quelle tutte scomparse, sciolte. La chiesa di Battuti è stata addirittura demolita e poi appunto nel 1819 hanno costruito il Teatro Sociale. Queste sono quasi tutte scomparse, queste confraternite, che poi venivano chiamate scuole, a Venezia sono chiamate scuole. Sono quasi tutte scomparse, tranne una, mi pare, quella di Loreo, i fratelli di Loreo.
I flagellanti.
Flagellati della Santissima Trinità di Loreo, che sono del 600, che ancora sono sopravvissuti, ancora la loro vita, ancora i loro riti. Quindi questo dopo non so se esistono altre confraternite nel Polesine. Comunque sì, sono quindi questa confraternita della Immacolata Concezione di Maria. E anche qui bisogna però fare una precisazione, perché sembra un po' strano, perché il dogma dell'Immacolata Concezione è stato definito da Pio IX nel 1854 e dopo è stato anche motivo dell'apparizione di Lourdes 4 anni dopo. Però questa idea, questa tesi teologica era rimasta ancora nei secoli precedenti e soprattutto portata dai francescani. In questo caso è stata portata avanti da San Giovanni d'Unscotto, che era un francescano inglese, che ha portato avanti questa tesi, che poi dopo è stata definita. Quindi non è qualcosa di asincrono, ma è qualcosa di inserito appunto nella storia. Dopo, quindi, c'è stata questa confraternita, che nel frattempo dopo l'ha tenuto in piedi questa chiesa. Nel 700 ha fatto l'altare, che c'è ancora. Nel 700, fine 700, hanno costruito il campanile e poi dopo però si è sciolta con l'arrivo di Napoleone ed è entrata nella parrocchia di San Francesco Giustina. Quindi praticamente siamo passati un po' dal clero regolare al clero secolare. Il clero regolare è quello dei sacerdoti di ordini religiosi, il clero regolare invece sono i sacerdoti della diocesi. Questa è la distinzione, per capire un po', inquadrare la cosa. Però insomma nell'Ottocento è stato fatto il pavimento e poi dopo a fine dell'Ottocento, 1888, l'architetto Cattaneo ha fatto la facciata in stile neoalbertiano. Il stile neoalbertiano, l'architetto è Leon Battista Alberti, è un umanista del 400 che ha fatto parecchie cose, è stato filosofo, è stato matematico e ha fatto questo stile, un stile che deve stare soprattutto sul rapporto tra le proporzioni, che nulla possa uscire fuori da questo, tutto in posizione di equilibrio. E difatti la facciata della chiesa ha molti elementi, ma nessuno di questi eccelle, nessuno di questi disturba, tutto in rapporto con le linee geometriche, col timpano, tutto è quanto si vede che è una cosa armoniosa. Quindi questa è la chiesa di Santa, questa è la chiesa
del Cristo.
È
detta del Cristo, Simone.
Perché dopo, una volta che è finita questa confraternita, lì c'era un crocifisso ligneo che sembra anche miracoloso, che fosse anche miracoloso. Mi pare che adesso l'originale sia nella chiesa di San Francesco, mi pare, però naturalmente la dico così come
sì.
E quindi praticamente è stata definita chiesa del Cristo anche per un po' diversificare l'offerta religiosa, visto che abbiamo una chiesa dedicata della Rotonda, dedicata a Maria e poi i santi Francesco e Giustina, e quindi forse ci voleva anche una chiesa dedicata a Cristo, quindi un po' diversificare l'offerta.
Giusto, il tuo pensiero, la tua riflessione. Sì, questo gioiello tutto da scoprire, da visitare, anche una chiesa molto intima, da proprio l'intimità raccoglimento, ecco, della spiritualità.
Una volta venivano celebrate le messe feriali d'inverno e adesso vengono celebrati i matrimoni, è una chiesa di matrimoni.
Sì, si presta moltissimo.
Scelta, ecco, gettonata ai matrimoni.
Queste celebrazioni. Bene, allora una pausa di musica, facciamo una piccola sosta. Immaginiamo di fermarci davanti a questa bella facciata che tu hai ben descritto, prendiamo un po' di respiro per poi entrare nel complesso di San Francesco. Continuiamo, Simone, il nostro viaggio di Rovigo mi intriga, questa tappa che ci porta nel complesso di San Francesco. Abbiamo lasciato la Chiesa del Cristo, una chiesa piccola, umile, l'abbiamo definita, per andare in una chiesa grande, una delle più grandi della nostra città, appunto San Francesco.
Sì, questa chiesa praticamente è dovuta all'ascito di Ubizzo II d'Este. A parte il nome, che naturalmente ogni periodo, ogni epoca ha avuto i suoi nomi, però questo ha fatto un testamento nel 1294, ha fatto questo testamento, ha lasciato un'eredità, appunto la costruzione di una chiesa e di un convento, che poi doveva essere anche un centro teologico, un centro religioso per l'Alta Italia, comunque insomma gli estensi ci tenevano. Quindi nel 1297 è iniziata la costruzione di questa chiesa, del convento. La chiesa, anche questa insomma abbastanza semplice, una navata unica e con un transetto. Questo tipo di chiese, questa è una T, e questa è la croce, e quella diciamo il Tau francescano, anche se alcuni lo chiamano la croce di Sant'Antonio. Questo tipo di croce si chiama croce commissa oppure patibolata, mentre invece le classiche croci che abbiamo con i due brasi che si intersecano sono croci immisse o capitate. Dopo sono vari, ogni croce ha un suo nome, come quella francescana è quella a T, quindi praticamente un corpo longitudinale, un transetto. Naturalmente la direzione è sempre ovest-est, come la Chiesa di Cristo, come la Chiesa di Santa Giustina, come la Chiesa della Rotonda, perché appunto a quel tempo i sacerdoti celebravano messa con le spade rivolte ai fedeli, con l'altare, e naturalmente si rivolgevano verso l'est, verso la luce, verso il giorno, verso il nuovo che arriva. Quindi questa è una chiesa, appunto questa T, molto semplice, in stile medioevale ferrarese, quindi in cotto, navata unica. E dopo nel tempo si è allargato, perché naturalmente era quartiere residenziale, quartiere di nobili, e hanno cominciato i nobili a costruire le varie cappelle funebri delle loro famiglie, un po' come Santa Croce a Firenze, più o meno, certo un rapporto un po' diverso, però insomma l'idea è un po' quella. Quindi nel tempo dopo hanno costruito nel 400 anche una navata sul lato destro in aggiunta, quindi per ampliare. Dopo nel 500 e 1520 hanno costruito anche il campanile, sempre a ridosso della struttura, quindi si è andato avanti un po' così nel tempo. Poi si è cominciato a, naturalmente poi una cosa interessante, si vede ancora il lato corto del transetto, che sono rimasti ancora dei segni nella chiesa, nella porta che che porta dalla chiesa di San Francesco alla via Silvestri. Ci sono ancora rimasti dei segni nel muro che sono stati chiusi, però si possono ancora notare questo. Quindi c'è stata tutta quanta dopo la vita del convento, un convento francescano, è stato anche sede dell'Inquisizione. Normalmente l'Inquisizione era, diciamo, appaltata, diciamo, lasciata ai domenicani, però il convento domenicano di Rovigo è stato operativo solo nel 500, poi un convento abbastanza piccolo, quindi la cosa è stata gestita dai francescani, anche se spesso veniva un frate domenicano come inquisitore, e lì poi ha svolto la sua opera, insomma, come inquisizione. Quindi questa vita di questo convento, fino a poi arrivare all'epoca napoleonica, quindi parliamo del 1797, è arrivato Napoleone, ha mandato via i frati minori conventuali ed è diventata caserma. Poi, finita questa caserma, finito poi questo periodo, il parroco di Santa Giustina ha chiesto di portare la parrocchia, il titolo della parrocchia, a San Francesco, quindi poi è nato la chiesa di Francesco Giustina. E nell'Ottocento è stata di fatto demolita, è stata rifatta completamente in questo stile interno palladiano, e la facciata doveva essere un stile neogotico, però siccome è stata la costruzione molto lenta, alla fine ha cambiato stile, è diventato un stile neoclassico.
Hanno fatto un po' più veloce,
hanno cambiato lo stile tra le due cose, hanno cambiato un po' questo stile, così è un stile, appunto, si vede che è un stile neoclassico, con cinque statue sui piedistalli di sopra la facciata, che nel 1960 sono stati portati giù perché erano un po' pericolanti. Adesso si trova all'interno delle strutture parrocchiali a fianco della sagrestia. Quindi questo convento, questa chiesa è stata allargata, sono state tre navate. Il convento di Francescani soppresso in parte è stato demolito, quindi è rimasto solo la parte della canonica e della sagrestia, e sì, è rimasto solo un braccio di questa struttura qua, che nel frattempo, insomma, quindi è stata una parrocchia. La chiesa all'interno sì è molto grande, anche un po' lo stile così bianco, chiamava una volta lo stile veneziano, forse perché intendevano sempre a biancare con la calce per problemi di umidità e anche per problemi di epidemie. Lo stile, anche se in realtà lo stile doveva essere uno stile più decorativo, il progetto originale di questa chiesa. Quindi ci sono tutta una serie di altari molto interessanti, opere, c'è una scultura di Tullio Lombardo del 500, una scultura di San Lorenzo del Mollarter, e dopo ci sono un bel altare con la Pentecoste di Girolamo da Carpi, e pare che anche sempre nella parte inferiore, sempre la Pentecoste, c'è anche un quadro di Benedetto Tisi da Garofo, sembra. Quindi tutta una serie di altari. Una cosa che vorrei così attirare un po' l'attenzione: nel primo altare sulla destra, mi pare che sia il battesimo di Gesù, nella parte superiore, nella cosiddetta cimasa, si chiama cimasa perché è cima, insomma, questi quadri, c'è un quadretto piccolo dove è raffigurato il Padre Eterno, ed è abbastanza raro trovare queste raffigurazioni del Padre Eterno, perché normalmente dal punto di vista teologico si raffigura Gesù che si è incarnato, lo Spirito Santo che si è mostrato alla Pentecoste, ma il Padre Eterno è sempre l'inconoscibile, quello che non si sa, anche se nella Bibbia ha sempre avuto delle attribuzioni, delle forme così, no, delle antropomorfe, però in realtà è sempre un'entità. E invece lì c'è questo quadretto con la figura del
che
padre.
Sarebbe interessante allora andare a vedere. Grazie per queste indicazioni, Simone, molto belle e interessanti. Continuiamo ancora dentro alla chiesa,
ma adesso appunto ci sono queste varie che io lascio una visita guidata, una visita. Beh, c'è naturalmente l'altare a Santa Rita, chiede a voto a Santa Rita, e naturalmente sì, a maggio fanno le celebrazioni con le varie messe, insomma. Appunto pare ci sia anche il crocifisso, che è miracoloso che fosse, che una volta si trova nella chiesa del Cristo. Sì, penso che possiamo anche uscire fuori
uscire dalla chiesa,
uscire fuori da questa chiesa, insomma,
c'è la piazza
e lì fare una strada appunto via 4 novembre naturalmente
via 4 novembre
quando è entrato in vigore l'armistizio con l'Austria, che è stato firmato il 3 novembre a Villa Giusti a Mandria, a Padova. Però qui a questo punto mi fermerei su un inciampo,
sì,
su una pietra d'inciampo, perché facendo su via 4 novembre c'è via Angelo Brunetti, che Angelo Brunetti, che l'abbiamo sentito nominare negli anni 90 a Rovigo perché ci sono stati vari problemi a causa di una costruzione, però Angelo Brunetti sarebbe Ciceruacchio e praticamente sarebbe un garibaldino, un romano che ha seguito Garibaldi, è arrivato qui, è stato arrestato a zona di Porto Tolle e coi figli è stato fucilato. Difatti la piazza principale di Porto Tolle di Cattiepolo è intitolata Ciceruacchio. E sempre sulla via di Angelo Brunetti un'altra vietta è Remigio Piva. Remigio Piva è un garibaldino, è stato uno dei promotori della raccolta fondi per la costruzione della statua equestre di Garibaldi, e lì c'è una pietra d'inciampo che è dedicata a una donna, a Luigia Modena Colorni. Era una ebrea che è stata arrestata estate del 1944, è stata deportata ai campi di concentramento e lì è morta. Quindi questa pietra d'inciampo che è stata inserita, mi pare, solo 2 anni fa.
Sì, è proprio a memoria, è l'unica memoria. Pietra d'inciampo che abbiamo nella nostra città.
Ma penso di sì,
sì
dopo
sì, sì.
Questa pietra d'inciampo, che tra l'altro lei non doveva neanche essere stata, perché in realtà lei era solamente di padre ebreo. Lei era in realtà di madre cattolica, battezzata cattolica, però aveva sposato un ebreo e per varie vicissitudini sono partiti nell'estate del 44 dalla costura di Padova, perché sono partiti da Padova per venire a restare, quindi certo accanimento insomma,
certo,
per questa donna, e quindi c'è questa pietra d'inciampo. In realtà la via da lei dedicata è dietro il Duomo, ed è quella vietta tra via Badaloni e via Casalini, dietro al Duomo.
Mm-mm.
Questa è la via.
Invece poi lì la pietra d'inciampo è proprio molto nascosta, diciamo, ecco,
sì,
nella zona di San Francesco, ma una vieta interna, dove appunto è stata posta questa pietra a memoria.
Sì.
Ecco, benissimo. Simone, ci fermiamo qui con San Francesco.
Sì, ci fermiamo qui.
Tante strade, insomma, tante viete. C'è anche il villaggio Bergamo, anche lì quella serie di case così particolari, no?
Sì, è un piccolo villaggio, è stato
piccolo
costruito
villaggio.
Da questo Bergamo, così è una cosa abbastanza caratteristica e anche un po' strana, che diciamo che può, che è un po' un villaggio di quelli che costruiscono adesso, un po' antelite a quei villaggi un po' solo per, diciamo, solo per residenti, che adesso sono un po' di moda.
Infatti.
È un bellissimo villaggio, piccola raccolta, anche perché è all'interno di altre strade, quindi non si nota neanche se uno non lo conosce.
E qui siamo proprio in quello che noi diciamo da scoprire. Ecco, sono quei luoghi un po' nascosti della nostra Rovigo che sono interessanti proprio da ricercare anche.
Sì.
Allora, una pausa,
sì,
prendiamo fiato,
sì,
per poi arrivare a quello che è il Tempio Rodigino.
Alla rotonda,
alla rotonda.
Alla rotonda.
Bye.
Riprendiamo il percorso che ci porta adesso alla rotonda. È veramente, Simone, non vedo l'ora un po' di ascoltarti a quello che adesso ci racconterai della rotonda di Rovigo.
Sì, nella famosissima chiesa della rotonda, il nostro gioiello, una nostra ancora perla, che ho già usato questo appellativo, però è veramente una cosa anche per storia, è qualcosa che anche per i turisti, insomma, attrazione turistica. Però insomma, siamo avanti alla chiesa della rotonda. Io sono arrivato per via 4 novembre, normalmente si arriva per piazza 20 settembre, però la vera entrata della rotonda si trova su via 4 novembre. Abbiamo avanti la chiesa della rotonda con la sua scalinata, perché naturalmente sono i gradini, le altre due uscite, quella da piazza 20 settembre a piazza Soccorso, sono le due entrate e uscite carrabili, diciamo, infatti sono per le carrozze e carri, invece quella a piedi principale siamo da via 4 novembre. Quindi c'è questa chiesa qua, però a questo punto bisogna anche qui ripartire dall'origine, da quello che c'era prima di questa chiesa, perché qui bisogna un po' naturalmente partire un po' dalla storia. Naturalmente questo angolo di città è un angolo periferico, a noi sembra un po' strano che la rotonda sia periferica, in realtà a quei tempi era molto periferica, perché c'era il convento di San Francesco con i frati minori, i loro orti, e c'era poi le mura che giravano attorno, cioè faceva questo giro attorno, queste mura medievali estensi che è iniziato già nel 1100, insomma, che giravano attorno, e lì era una zona un po' periferica. Naturalmente, come tutte le zone periferiche, lì di notte cadevano fatti, insomma, ci riunivano anche, diciamo, le streghe, le fattucchiere, che poi hanno continuato ancora nel tempo a ritrovarsi in quelle zone lì. E lì c'era un piccolo oratorio, dedicato a Maria alle mura, dove c'era questa immagine quattrocentesca, si presume, perché è così abbastanza ieratica, precisa, si ritorna un po' alle icone bizantine, che c'è in questo piccolo oratorio, che la gente appunto passava, si fermava a pregare. E quindi questa zona, in quella zona lì c'erano anche due cimiteri, visto che è una zona periferica, il cimitero ebraico che ancora adesso esiste e un piccolo cimitero cristiano che è stato cancellato perché poi serviva il terreno per le costruzioni. Quindi siamo in una zona un po' limite, un po' particolare, un po' non centrale, e la gente ha cominciato a avere questa devozione per questa immagine di Maria. Si diceva che fosse un'immagine miracolosa. Poi su questi elementi miracolosi pare che questa immagine abbia salvato la città di Rovigo da una peste, da un contagio, o comunque l'abbia preservata. Alcuni dicono che in realtà l'abbia difeso Rovigo da un assedio, o che abbia preservato un assedio. L'origine, sì, l'elemento così che abbia, diciamo, fatto così scattare l'idea di costruire questa chiesa non è proprio preciso. Comunque tutto un insieme di elementi, il popolo ha chiesto alle varie autorità la costruzione di una chiesa. Quindi le autorità, il vescovo, i minori francescani e il senato della città di Rovigo si sono messi insieme, hanno raccolto i soldi dalla gente, dai fedeli, anche molto velocemente. E nel 1594 il vescovo Laurenti ha praticamente benedetto la prima pietra della chiesa, che nel giro di pochi anni, 1607, è stata costruita e quindi è stata consacrata. Hanno chiamato il proto della Senale di Venezia, Francesco Zamberlan, che è di Bassano. Il proto sarebbe praticamente l'ingegnere capo, che è un collaboratore di Palladio, a progettare questa chiesa. Lui ha progettato questa chiesa, è una chiesa ottagonale. Gli architetti del Rinascimento dicevano che la figura geometrica che si addiceva a Dio era il cerchio. Beh, naturalmente tutta la funzione geometrica del cerchio è quindi questa. Però normalmente l'ottagono è usato nei battisteri, perché praticamente sarebbe l'ottavo giorno, i sette giorni della settimana, l'ottavo giorno, il battesimo che apre la nuova realtà della fede. Però ci sono anche chiese devozionali in giro che sono dedicate a Maria, che sono fatte sempre su otto lati, quindi non è proprio un'idea così originale. Quindi questa chiesa ha un corpo centrale e attorno un portico, un peristiglio, dove sono appunto queste colonne lisce con capitelli tuscanichi. Sono questa all'interno, appunto, poi dopo sui muri di questo portico ci sono le varie lapidi che sono state messe di proposito oppure raccolte in giro per la città. In questo portico poi c'è anche il foro gnomico, che non è niente di particolare. Il foro gnomico, praticamente il gnomone, l'origine del gnomone sarebbe dal greco conoscenza, o gnomos conoscenza, sarebbe l'asta della meridiana. Però in questo caso il foro gnomico sarebbe quella luce che entra in determinati periodi dell'anno. Spesso si vede nei film d'avventura, quando c'è appunto i raggi di sole in un determinato periodo dell'anno, vanno a incontrare un qualcosa, e lì appunto nel portico probabilmente c'è la meridiana con le varie solstizie d'inverno, d'estate, e c'è questa apertura nel portico, insomma, che ha questa luce che entra. Quindi questo è il portico. Dopo però interessante anche c'è il sottoportico. Il sottoportico praticamente della chiesa era il granaio di Rovigo, che io da bambino ci sono stato anche in questo sottoportico, e lì veniva accumulato, ammassato il grano che poi serviva in caso di necessità, in caso che successe guerre, pestilenze, veniva raccolto, perché c'era poi le finestre in questi ovali che davano la possibilità di aereggiare questo grano accumulato. Quindi siamo ancora nel portico con le tre porte, come dicevo, la porta d'entrata, quella principale dei gradini, dopo si sono due porte laterali di carrabili. Il portico non è tutto percorribile perché nella parte a est è chiuso perché c'è la sagrestia. Naturalmente questo c'è il corpo centrale, sempre ottagonale con le sue finestre, e poi c'è il tetto. Il tetto nel 600 doveva essere un tetto a cupola, quindi c'era una cupola, però evidentemente per problemi di sesto, per costruzione, o forse perché questo ingegnere probabilmente aveva problemi con le cupole, insomma, praticamente ha dato segni di cedimento, è stato demolito e hanno messo un tetto a spioventi. Quindi insomma questa è l'idea un po'. Quindi a questo punto entro nella chiesa della Rotonda, chiesa della Rotonda, che è dedicata alla Visitazione di Maria. La Visitazione di Maria praticamente quando Maria è andata a visitare la cugina Santa Elisabetta. Adesso la festa liturgica è del 31 maggio, però una volta era addirittura in luglio. Quindi questa è l'idea, insomma, la Visitazione di Maria Elisabetta, il titolo ufficiale della chiesa.
E Beata Vergine del Soccorso, scusa se Beata ti faccio Vergine questa Soccorso perché domanda.
Perché c'è naturalmente questa immagine di Maria con la rosa, che appunto è miracolosa, che soccorre i fedeli che chiedono le grazie, i vari miracoli. Tra l'altro sul soffitto c'è anche un bell'affresco così di Bressanin, che parliamo a fine 800. Fino a 800, perché si dice che nell'affresco precedente è stato gravemente danneggiato nella distruzione dei forti, quella del 1866, che ho parlato della prima puntata, la terza guerra di dipendenza, quando gli austriaci hanno fatto saltare i vari forti attorno a Rovigo, e pare che le vibrazioni che hanno fatto questo hanno danneggiato, quindi hanno rifatto questo affresco, insomma, che dove figura appunto Maria che salva dalla peste, dagli appestati. Quindi si torna un po' all'idea che Maria ha salvato la città da una peste del 500, anche se in realtà appunto quelle famose del 1347 non può essere quella di Manzoni del 1630, quindi sarà una pestilenza così minore, però
circoscritta, locale, diciamo. Locale.
Questa è un po' l'immagine della carità, perché all'interno, sulla parte centrale, la parte d'entrata e quella verso l'altare, c'è l'immagine, sono due raffigurazioni della speranza e della fede, quindi abbiamo tutte le varie virtù teologali. È una bellissima chiesa fatta di molti teleri. I teleri praticamente sono i quadri grandi tele. I teleri, naturalmente, plurale, telero è singolare, sono i grandi quadri che si trovano normalmente a Venezia, perché come ho già detto in precedenza in altre puntate, naturalmente a lavorare in zona lagunare di umidità sull'affresco, quindi non è su un coso del muro fresco con l'intonaco fresco, in una realtà come la nostra dove c'è umidità, dove c'è il freddo, questo non va proprio benissimo. Difatti a Venezia e Rovigo sono pochi affreschi, normalmente si lavora sempre su tela o su tavola, quindi ci sono questi bellissimi teleri. Ci sono anche questi bei quadri che appunto parla della visita della Madonna, queste bellissime statue, anche che ci sono naturalmente i teleri sono raffigurati i vari maggiorenti, i vari podestà della Serenissima, e naturalmente la parte centrale c'è questo altare bellissimo ligneo, sempre del 600, è stato fatto da Giovanni Caracchio, che non è Annibale Caracci, è un altro, parliamo di cose un po' diverse, insomma. Comunque, insomma, questo qua è stato un bel altare, che naturalmente la parte centrale c'è l'immagine di Maria con la rosa, anche se praticamente la rosa è entrata un po' sembra che sia stata un po' introdotta da Ludovico Ariosto, che praticamente era figlio del capitano Estense, capo della piazza forte di Rovigo, il papà, e lui ha scritto appunto, ha collegato la città di Rovigo con la rosa, con Rodon greco. Da quel punto in poi ha cominciato a scrivere Rovigo con l'H, che prima non c'era.
Sì, quindi, ecco, insomma, l'origine.
Un po' da questo pare che insomma sia stato lui, però comunque insomma c'è questa rosa di Maria e questo altare.
E da lì anche la città delle rose.
È città delle rose, che forse non era proprio città.
Sì, infatti.
E comunque abbiamo questo altare sempre rivolto naturalmente a est-ovest, quindi l'altare è sempre rivolto a est. E qui naturalmente abbiamo anche a fare un piccolo discorso sull'altare. L'altare, c'è solo un altare, l'altar maggiore, per questione di spazio, anche perché questa chiesa non ha avuto la riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Normalmente noi nelle chiese che vediamo, tranne proprio quelle moderne, abbiamo sempre l'altar maggiore. Questi altari maggiori sono bellissimi, grandissimi, e l'altare dove si celebra l'Eucaristia, dove si celebra la messa, sono altari, sono un po' a volte modesti, addirittura alcuni sono considerati mobili, sono dei tavoli, insomma. Anche San Francesco ha fondamentalmente una tavola col suo pagliotto, il pagliotto è quello che va messo davanti all'altare, quindi quindi è stato, perché appunto sono altari abbastanza recenti, parliamo insomma degli anni 60 del XX secolo, e qui c'è ancora appunto rimasto solo l'altare maggiore, che per questione di spazio. E poi dopo c'è anche questa chiesa un bellissimo organo, un callido, praticamente è una famiglia di Este, originario di Este, che è stata trasferita a Venezia, è famosa per aver costruito gli organi, e pare che questo sia l'organo forse più antico del Polese, o uno dei più antichi del Polese, insomma, piccolo però molto bello, fa i bei concerti, che si sente insomma questa musica, insomma, è veramente una chiesa, poi è piena, è stracolma di
cose,
pittura, di quadri, che
po'
contrasta con la semplicità della facciata, probabilmente San Bernardo è un po' la semplicità quasi francescana, invece sì. Poi all'interno,
quando poi entri dentro, gli occhi insomma sono attratti da tante
però,
cose.
Sì, naturalmente però voglio anche fare a questo punto una piccola così commento ai margini sempre di questa nostra visita. Abbiamo questa bellissima chiesa che è stata costruita con i soldi dei rodigini, soldi dei polesani, dei fedeli, però all'interno questi teleri principali sono tutti quanti fatti delle autorità veneziane. Quindi praticamente noi abbiamo dato i soldi perché Venezia ha potuto celebrare il suo potere, la sua autorità, perché non mi risulta che da Venezia siano arrivati zecchini, soldi, denari
per i polesani,
per questa chiesa.
Certo.
Quindi noi praticamente abbiamo celebrato le vestigia di San Marco, ma è un po' come il nostro territorio, sì, Venezia è venuta serenissima, ha investito nelle bonifiche, però tutte le terre poi sono finite in mano ai veneziani, alla famiglia veneziani, e naturalmente gli introiti sono finiti tutti a Venezia. Quindi noi abbiamo dato il terreno nella mano d'opera per far grande Venezia. Quindi poi qualcuno che fosse esalta la Serenissima, quello che ha fatto San Marco per noi, fosse più quello che abbiamo fatto noi per San Marco. Questo un po' a commento. Questo dopo nella,
grazie.
Questa è la chiesa che è da visitare, è una visita approfondita. Ci sono anche delle brave guide, ci sono anche più po' questo. Dopo, uscendo fuori, c'è naturalmente piazzale 20 settembre, dove una volta appunto c'era questo oratorio, c'era questo spazio così ai margini, questo piazzale, questa strada che è detta una volta la strada della Madonna, che poi dopo è stata intitolata alla presa di Roma, piazzale 20 settembre, perché dopo l'Unità d'Italia Rovigo ha avuto un po' questa sua ventata anticlericale, tanto che se noi guardiamo praticamente la chiesa della Rotonda, sulla parte destra dove c'era un piccolo convento, lì c'è la lapide che ricorda la liberazione di Roma dalla schiavitù sacerdotale, e questo è il 20 settembre praticamente in questo spazio che adesso è stato anche
ristrutturato, bene, anche punto verde della città, dove, perché quello è stato mantenuto,
dove una volta c'era nei periodi soprattutto nel martedì franco, nelle fiere,
sì,
si venivano raccolte, venivano portate addirittura gli animali per la vendita, compravendita, dopo dato spazio per trattori in quel periodo, adesso è stato strutturato, recuperato alla città, insomma.
Bene. È recuperato proprio.
Dopo
per
naturalmente
la città.
Finisco col campanile praticamente è dell'Unghena, il progetto dell'Unghena, il campanile del 600, alto 57 metri, è bellissimo campanile, e dal punto di vista della linea architettonico si vede la differenza tra un ingegnere e un architetto nella sua costruzione, molto elaborato, molto bello. E naturalmente c'è voluto un po' di aria per costruirlo, però insomma e dopo naturalmente mi ricordo nelle varie campane, c'è la campana delle ore 20 che suona per i caduti tutte le guerre, è molto, molto bello insomma come campanile, potrebbe stare benissimo
a Venezia.
Effettivamente nella vicina alla chiesa dell'Unghena, quella della salute, come stile appunto, che è un po' due elementi un po' che secondo me dal punto di vista estetico non ci stanno benissimo da fuori, insomma, insieme, però questo è il risultato.
Questo è il bel insomma, risultato. Grazie Simone, è veramente un viaggio interessante. In questa puntata abbiamo scoperto tante cose interessanti da poter anche proprio andare a vedere. Ci hai dato dei suggerimenti,
sono spunti di questo nostro cammino, poi dopo per l'approfondimento sono cose che bisogna vedere di persona e anche magari approfondire con testi interessanti che ci sono. Questi sono solamente quattro passi che facciamo tra amici, insomma, perché rendersi conto sempre che non ci troviamo in mezzo a nulla, ma sempre in due dimensioni di spazio e tempo. Noi veniamo da una storia e facciamo anche la nostra storia e poi lasciamo anche la nostra storia, sperando che sia anche bella, insomma, che sia anche significativa. Quindi non siamo in un deserto, non siamo in terre immerse nella nebbia, ma abbiamo la nostra non grandissima volta rispetto ad altri centri, ma anche la nostra bella storia dignitosa da conoscere.
Dici bene, possiamo fare un'anticipazione sulla prossima puntata o lasciamo la sorpresa?
Possiamo passare a Santo Stefano passando il corso, passando l'Adige come
sì.
Possiamo passare a Santo Stefano, insomma,
al Duomo
alla pieve
di Rovigo.
Di Rovigo, insomma, il Duomo di Rovigo, e quindi possiamo passare in questo, facciamo quindi un salto, facendo forse un giro per le mura, lasciando la porta a San Francesco, che adesso non c'è stata, è stata demolita agli austriaci, che non c'è più, continuando a fare tutto il giro delle mura estensi, possiamo arrivare poi dopo alla la digetto, insomma, per la nuova puntata.
Sì, benissimo, grazie anche per l'anticipazione. Noi vi aspettiamo qui con il programma Rovigo mi intriga. Grazie a Simone Andretto
per questo bel
percorso che ci hai fatto fare anche oggi. Un caro saluto a tutti e a tutti da Luciana
e da Simone. Alla prossima puntata.